Dai documenti d'archivio, il ruolo di giovani e donne nei programmi insurrezionali del Risorgimento Lucano, di Valeria Verrastro. Prima parte. Alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, l'Archivio di Stato di Potenza, in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per la Lucania, ha voluto offrire il proprio contributo nella maniera che meglio si conviene ad un istituto culturale, depositario della memoria scritta, e cioè restituendo la parola ai documenti affinché fossero essi stessi a raccontare da una prospettiva lucana il lungo cammino che portò all'Unità d'Italia. Tale scelta ha consentito, da una parte, di ridare colore, vivacità e fascino ad una storia che per molti conserva ancora il sapore paludato di vecchi libri di scuola, il timbro delle cose risapute, scontate, incapaci di suscitare nuove emozioni, riflessioni o riletture. Dall'altra parte, la parola restituita al documento ha consentito un approccio sereno ed imparziale al periodo storico comunemente conosciuto con il termine di Risorgimento, evitando inutili toni retorici o trionfalistici, così come inappropriate, oltre che inopportune scelte di campo, fra letture tradizionali o revisioniste. Ne è venuto fuori come un racconto serrato, a tratti incalzante e avvincente, con picchi di forte passionalità, nel quale a succedersi nell'evocazione dei fatti sono le diverse voci, ciascuna con il suo timbro peculiare, dei vari protagonisti e testimoni dell'epoca, notai, patrioti, giudici di tribunale, commissari di polizia, sacerdoti, intellettuali, popolani, militari, donne, poeti. La molteplicità delle voci di questo vero e proprio coro narrante autorizza, come ha lucidamente evidenziato Giampaolo D'Andrea, ad affermare che in Basilicata l'interesse e l'attenzione per il movimento unitario non riguardano soltanto ristrette élite. Che la mobilitazione fu ben più larga e diffusa di quanto spesso si sia lasciato intendere. Una mobilitazione che, se ebbe un denominatore comune, quest'ultimo può essere senza alcun dubbio individuato nella passione e nella giovane età della maggior parte dei suoi protagonisti. Le carte hanno infatti restituito con generosità le storie di tanti giovani patrioti, non solo lucani, dai cui scritti traspare una sana e sincera esaltazione patriottica che li spingeva ad azioni ardimentose e fortemente rischiose per la loro incolumità personale. Così, ad esempio, scriveva Camillo Motta a Pietro La Cava il 26 agosto 1860, dal quartiere di Muro Lucano, dove si era stabilita la colonna di Corleto. «Andiamo cascando pel sonno. Finora abbiamo avuto appena un pezzo di pane bigio e un sorso di acqua torbida. Ecco le vicende della vita, ma è troppo poco per la patria. Noi siamo disposti a fare anche di più. Io credo di avere servito e di poter servire fino alla morte, e venga presto, la patria mia, ma la servirò con disinteresse». È stata una lunga ricerca quella che ha portato all'individuazione e alla selezione dei documenti ritenuti più adatti al racconto. Lo sbocco del lavoro si è concretizzato nella realizzazione della mostra documentaria «La libertà che vien sui venti». La Basilicata per l'Unità d'Italia, idealità, azione politica, istituzioni, 1799-1861. E nella stampa del relativo catalogo. Sia per l'una che per l'altro si è scelto un titolo principale. La libertà che vien sui venti, fortemente evocativo, tratto da un verso del componimento poetico Alla Lucania, declamato da Nicola Sole in occasione del banchetto della Guardia Nazionale di Potenza il 31 gennaio 1848. Con il sottotitolo, invece, si è inteso far riferimento a quel lungo periodo storico che, a cominciare dal 1799, primo significativo snodo del processo risorgimentale, sino alla proclamazione dell'Unità d'Italia nel 1861. fu caratterizzato da un intenso intreccio di passioni, di idealità e di azione politica, in continuo e stretto confronto con le istituzioni, che nelle diverse fasi storiche di quelle passioni e idealità furono l'emanazione o le strenue antagoniste. Questo periodo storico è stato dunque ripercorso attraverso 220 documenti d'archivio provenienti in massima parte, ma non esclusivamente, dall'Archivio di Stato di Potenza. Le immagini dei documenti, insieme alla trascrizione della maggior parte degli stessi, sono state raccolte nel catalogo della mostra, che in tal modo ha assunto le caratteristiche di una vera e propria antologia documentaria, utile strumento di lavoro per gli storici e i ricercatori di domani, oltre che efficace mezzo di valorizzazione del patrimonio archivistico lucano per un più vasto pubblico di appassionati e cultori di storia. Tanto più se si considera che fra i documenti selezionati non figurano solo quelli già utilizzati dalla storiografia regionale e già editi in vari studi e pubblicazioni di carattere scientifico, come ad esempio gli atti notarili relativi all'esperienza repubblicana del 1799. Il famoso memorandum, redatto a Potenza il 25 giugno 1848. L'ordine del giorno del 14 agosto 1860 per la marcia su Potenza o alcuni proclami del governo predittatoriale lucano. Per buona parte, infatti, la mostra è costituita da documenti assolutamente inediti, per la prima volta presentati al grande pubblico. Il loro rilevante interesse fa supporre che grazie ad essi sarà possibile rivisitare in sede storiografica alcune precedenti letture di ambito regionale e saranno finalmente perseguibili aggiornamenti interpretativi su uno dei periodi storici più controversi della storia regionale. Sono stati soprattutto alcuni archivi privati a fornire la documentazione inedita, ma anche gli archivi di magistrature giudiziarie operanti in Basilicata nel periodo preunitario, nonché le carte di polizia dell'intendenza di Basilicata, il principale organo che amministrò la provincia dal 1806 al 1860. Sovente le informazioni scaturenti da una determinata tipologia di fonte hanno trovato ulteriore riscontro in documenti di natura diversa. Particolarmente prezioso è risultato lo studio comparato di archivi pubblici e di archivi privati, di carte di polizia e di fascicoli processuali. Tale metodologia di ricerca ha consentito almeno in parte di sopperire alla enorme dispersione degli archivi lucani di età risorgimentale. Nell'ambito delle fonti pubbliche, pensiamo ad esempio alle perdite subite dall'archivio del governo prodittatoriale lucano, conservato nell'Archivio di Stato di Potenza, racchiudente in appena 4 cartelle gli atti prodotti dal governo provvisorio, istituito nella provincia all'indomani dell'insurrezione lucana del 18 agosto 1860. Del tutto scomparse sono invece le carte del Comitato Centrale Lucano, istituito a Corleto il 21 giugno 1860. Dietro precise istituzioni del Comitato Centrale dell'Ordine di Napoli, col fine di dirigere le file rivoluzionarie della provincia. Michele La Cava, nella sua famosa Cronistoria documentata, oltre a citare la dispersione dell'archivio dello Stato Maggiore della Brigata dei Cacciatori Lucani, riferì anche della perdita di 2 volumi di lettere e stampe del Comitato di Corleto, prestati da Carmine Senise a Giuseppe Lazzaro per il suo studio sulla rivoluzione del 1860. Fra la documentazione dispersa del Comitato figurano anche i preziosissimi verbali delle riunioni tenute a partire dal 21 giugno 1860. Di tali verbali, per fortuna, si conserva una copia semplice, redatta da mano ignota in epoca imprecisata, nell'archivio del governo prodittatoriale lucano. Le copie originali dei verbali dovevano essere ancora conservate a Corleto nel 1960, quando l'allora consigliere provinciale Nicola Lapenta ne pubblicò una trascrizione parziale. Ma la maggiore dispersione ha riguardato gli archivi dei principali protagonisti lucani degli eventi legati a quel periodo storico. Si pensi ad esempio ai documenti della stessa famiglia La Cava, della maggior parte dei quali non si ha più alcuna notizia. Solo pochi di essi andarono a finire nel Museo Centrale del Risorgimento di Roma. Poco ciò che resta nell'archivio di Stato di Potenza delle carte di Pasquale Ciccotti. Una parte di esse, a motivo dei vari imparentamenti familiari, confluì nell'archivio dello storico lucano Tommaso Pedio, attualmente depositato presso l'archivio di Stato di Potenza. Un'altra parte fu invece donata nel 1934 all'Istituto Archivistico Potentino dal figlio di Pasquale, il senatore Ettore Ciccotti. Ancora più esigue e prive di rilevanza per la storia del Risorgimento lucano sono le carte della famiglia Petruccelli di Moliterno, anch'esse conservate nell'archivio di Stato di Potenza. Vicende più complesse hanno contraddistinto la storia dell'archivio della famiglia Albini di Montemurro. Nel 1941 Giovanni Santalucia, genero del patriota Giacinto, donò all'archivio di Stato di Potenza 79 documenti, prevalentemente stampati. Molti anni più tardi, nel 2000, in un saggio sulla rivista Il Risorgimento, lo storico lucano Tommaso Russo segnalava la presenza presso la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma di un altro fondo Giacinto Albini, fino a quel momento pressoché ancora sconosciuto alla gran parte della letteratura storica regionale. Il contenuto del fondo veniva sinteticamente descritto dal Russo. Dalla esposizione emergeva la caratteristica composita del fondo, comprendente una parte di natura pubblica, costituita dalle carte del governo prodittatoriale lucano, e da una parte privata, costituita da più di 300 lettere ricevute da Giacinto Albini, da vari personaggi storici, tra cui Decio Lordi, Francesco Lovito, Francesco e Vincenzo Senise, Achille Argentini, Giacomo Racioppi, Francesco Pomarici, Giuseppe Buoncristiano, Roberto Marotta. Ma le vicende archivistiche delle carte Albini dovevano riservare nuove sorprese. Nel 2008, infatti, in seguito ad una segnalazione giornalistica e ai successivi contatti attivati fra l'Archivio di Stato e i discendenti della famiglia Albini, i fratelli Sergio e Diego Santalucia donarono all'Istituto Archivistico Potentino la seconda e più consistente parte dell'archivio familiare. E proprio dalle carte Albini sono emerse alcune delle notizie storiche più interessanti della mostra, come ad esempio l'attestazione della penetrazione in provincia, sin dal 1854, della nuova organizzazione settaria, rilanciata da Giuseppe Mazzini nel suo famoso appello della nazione. Assai significativa è infatti la corrispondenza fra il compartimento del sud peninsulare di Napoli, articolazione dell'organizzazione mazziniana, e Giacinto Albini, nominato commissario promotore della provincia di Basilicata. Da queste lettere affiora l'importante ruolo svolto, già in questo periodo, dal patriota di Montemurro. E come alla fine del 1856 la Basilicata fosse considerata, dal compartimento di Napoli, una delle province più pronte ad insorgere. Così si legge nella circolare indirizzata alla fine del 1856. Dal predetto comitato promotore centrale del sud peninsulare di Napoli a Giacinto Albini. Le notizie relative alle ottime disposizioni di cotesta provincia ci arrivano consolatissime. Ci auguriamo che mercé la continua operosità e buon volere dei rappresentanti di ciascuna sezione, sarà questa la provincia che avrà il primato in dare il grande segnale all'insorgimento nazionale, che verrà seguito dalle altre province, dalla capitale stessa e il resto d'Italia. I dati storici emergenti dalle carte Albini ricevono puntuale riscontro in diversi fascicoli processuali, i quali pure dimostrano la penetrazione in provincia, sin dal 1854, della nuova organizzazione settaria mazziniana. Nel mese di ottobre del 1855, ad esempio, furono ritrovate nel territorio di Matera alcune carte sediziose, probabilmente abbandonate in una zona di passaggio, per divulgare l'attività sovversiva dei nuclei mazziniani. Le carte constano, tra l'altro, del testo dell'Appello della Nazione di Giuseppe Mazzini. Il testo integrale dell'appello, come è noto, fu riportato da Michele Lacava nella sua Cronistoria documentata, ed anche il Racioppi, nei suoi saggi, ne illustrò contenuto e diffusione nella provincia lucana. Entrambi gli storici, però, sostennero che la propagazione dello scritto mazziniano nel sud peninsulare sarebbe avvenuta nel corso del 1856, in un periodo pertanto successivo a quello che invece si desume dalla lettura dei documenti relativi al rinvenimento materano. In una delle carte ritrovate a Matera, in particolare, è contenuto uno schema relativo agli uomini e ai mezzi che alcuni centri della Basilicata erano pronti a mettere a disposizione dell'insurrezione.